per un accademico storicismo, neppure soltanto per tentare di ristabilire giudizi corretti su argomenti spesso divulgati, magari anche nelle scuole, in base a preconcetti o a filtri ideologici. Già sarebbe una grande cosa ristabilire una correttezza di giudizio, ma è soprattutto, ci sembra, perché queste polemiche, queste dispute toccano nodi ancora presenti nel dibattito scientifico odierno, o almeno possono aiutare a impostare meglio le questioni attuali. Anche perché in genere non si è trattato soltanto di discussioni, di polemiche tecniche, cioè limitate a stabilire l'adeguatezza o meno di una teoria o di un metodo, ma hanno coinvolto questioni più generali legate allo sfondo culturale, filosofico, addirittura teologico. In genere non si scontravano soltanto tesi scientifiche, ma visioni del mondo, modi di concepire l'impresa conoscitiva, il suo valore, i suoi limiti, le sue condizioni. Ecco, abbiamo voluto mantenere anche il taglio personalizzato che hanno assunto queste polemiche, proprio per ricordare che la scienza è impresa di uomini, è qualcosa di molto personale, quindi carica di tutte le componenti e dimensioni della persona, e forse anche per questo più interessante. Quindi erano proprio scontri a volte tra grandi personalità e poi tra le corrispondenti tifoserie, a volte aspre fino alla scorrettezza, come in alcuni casi, nel caso di Newton e Leibniz, a volte più raffinate, come nel caso di Einstein e Born in questo secolo, a volte hanno coinvolto aspetti anche nazionalistici, difficoltà per esempio nel caso della chimica italiana a farsi strada di fronte anche alla scienza del nord Europa, oppure erano così importanti da, pur essendo dispute tra persone non coetanee, come nel caso di Darwin e Lamarck, è così importante da determinare i paradigmi interpretativi di tutta una disciplina, nel caso della biologia. Ecco, allora, riprendere queste storie, queste questioni, ci sembra importante per comprendere un po' di più il significato e la responsabilità del fare scienza, dell'interessarsi di scienza oggi. Questo è un po' l'obiettivo. Questa sera, per il primo tema, Newton, Leibniz, il calcolo infinitesimale dalle origini ad oggi, abbiamo invitato il professor Carlo Felice Manara, tra i più importanti matematici italiani, noto anche per la sua particolare sensibilità alla dimensione storica e personale della scienza e della matematica in particolare. E a lui do subito la parola. Grazie.
Io non voglio fare opera di storico perché non è il mio mestiere, non voglio fare opera di filosofo perché non è il mio mestiere, e quindi in una polemica così importante, così profonda come ce l'ha descritta Gargantini, cercherò di parlare da matematico. Vorrei vedere più che gli aspetti, diciamo, di polemica ben noti e più che le differenze, vorrei vedere invece il significato di questa disputa nella evoluzione globale del pensiero matematico. Cioè, a dire, a mio parere, la disputa tra Leibniz e Newton non soltanto rappresenta un fatto storico estremamente importante, ma rappresenta anche un punto nodale della evoluzione della matematica, e su questo mi piacerebbe soffermarmi e mettersi a dire delle cose nuove su un argomento sul quale sono stati scritti decine di libri è un'impresa quanto mai difficile. A partire dalla prima generazione, dopo i due contendenti, le storie motivate, le raccolte di documenti, le varie discussioni coinvolgenti anche, come vedremo, l'orgoglio nazionale, sono diventate una fiumana. Quindi dire delle cose nuove sarebbe veramente poco serio, pretendere di dire delle cose nuove. Accenderò soltanto a due opere recenti. Una è il bel libro di Giulio Giorello, mio amico Giulio Giorello, intitolato in un modo forse un po' strano, Lo spettro e il libertino, che presenta la problematica filosofica in Inghilterra relativa ai discorsi di Newton e tutte le questioni collegate, e l'altro è l'altra è la monumentale opera di Alfonso Pérez de la Borda, tradotta da Gargantini qui presente, che fa, diciamo, il punto in un modo, diciamo, difficilmente superabile di questa questione, anche con interventi originali. Quindi per me è difficile dire delle cose molto nuove, e quindi parlerò da matematico, parlerò, ripeto, cercando di guardare questa disputa e questa polemica come un punto nodale dello sviluppo del pensiero matematico, scientifico in generale e matematico in particolare. Infatti, per esempio, tanto per dirne una, la celebre polemica storica sul plagio, quello relativo alla polemica relativa al secondo viaggio di Leibniz in Inghilterra nel 1676, e quando Leibniz ebbe modo di vedere gli appunti e le comunicazioni di Newton nello studio di Collins, e viene interpretato in maniera diversa. C'è chi, come Rausbol, ne fa il punto di partenza quasi indubitabile del plagio di Leibniz delle idee di Newton, e c'è chi, come per esempio il Pérez de la Borda che ho nominato prima, dice ma evidentemente Leibniz ha preso nota soltanto delle cose che gli interessavano, perché ha preso nota delle serie, degli sviluppi in serie di certe radici, certe equazioni e di certe funzioni, perché le altre cose relative al calcolo infinitesimale evidentemente le conosceva già. Ecco, due modi diversi di interpretare lo stesso fatto storico e con congetture. Ovviamente, che mi ha fatto, quando l'ho letto questa pagina, mi ha fatto pensare alla pagina di Manzoni, vi ricordate? Quando Manzoni descrive il comportamento del vicario di provvisione che era chiuso nel suo palazzo e aspettava che le folle arrivassero per fargli la pelle, e si strappava i capelli, camminava avanti e indietro, eccetera, si disperava. A un certo punto Manzoni si ferma e dice ma veramente non c'era là nessuno che potesse descrivere, raccontare quello che faceva il vicario di provvisione, e la storia è costretta a indovinare. Fortuna che c'è avvezza, dice. Ecco, in questo caso anche le congetture sui comportamenti e sulle ragioni nascoste dei comportamenti sono abbastanza imprudenti. Comunque ho presentato questo episodio tanto per ricordare l'ambiente infuocato in cui queste discussioni, non sempre perfettamente benevole, non sempre serene, si sono svolte per decenni, per dire che in questa matassa molto intricata è molto difficile mettere le mani con la presunzione di dire qualcosa di nuovo. Per quanto riguarda poi i coinvolgimenti, diciamo, politici delle dispute, delle dispute scientifiche, è interessante osservare, tanto ricordare qui un episodio successivo alla morte di entrambi i contendenti, che viene ricordato dal Poggendorf nella Geschichte der Physik, il celebre episodio riguardante la forma della Terra, perché gli scienziati, i matematici, i geodeti, gli astronomi francesi e inglesi disputarono sulla forma della Terra, e osserva Poggendorf con un poco di ironia che gli inglesi, i quali sono di solito considerati come degli empiristi, allora difendevano a spada tratta con ragioni teoriche le soluzioni di Newton, i francesi, che di solito sono considerati come diciamo dei teorici, invece si sono dimostrati più empiristi, e difatti da lì è nata la famosa spedizione in Perù per la misura del grado di meridiano, che è una delle pietre miliari, appunto, delle scienze della geodesia e della meccanica applicata. Tra l'altro poi in Italia, una curiosità che racconto tanto per sollevare l'ambiente, se no diventerebbe troppo pesante, in Italia lo Stato della Chiesa fu il primo che per opera di Ruggero Bosco, invece di quel gesuita intelligentissimo e un po' strampalato, che lavorò nella seconda metà del Settecento, lo Stato della Chiesa fu il primo che si diede a misure geodetiche, perché Boscovic misurò l'arco di meridiano tra Roma ed Ancona. Lo ricordo perché se voi andate nella via Appia Antica, vicino al sepolcro, il celebre sepolcro di Cecilia Metella, c'è una casa su cui è murata una lapide che dice che di lì ha incominciato la misura della base per la triangolazione il padre Ruggero Boscovic. Perché la via Appia Antica va via dritta come una fucilata fino alle Frattocchie, quindi era una base ideale per poter misurare. E gli ufficiali dopo un secolo, gli ufficiali del Regno d'Italia hanno ricominciato la triangolazione, nuova triangolazione da quella base lì che era stata utilizzata al bordo. Dico, queste dispute che poi diventavano delle cose pratiche, diventavano addirittura, dice Poggendorf, addirittura coinvolto l'onore nazionale, le due nazioni, Francia e Inghilterra, e quindi erano degli episodi che hanno trascinato anche delle conseguenze in seguito. Io non vorrei dilungarmi molto sulla introduzione, vorrei soltanto fare una osservazione che è rilevata esplicitamente da quel libro tradotto da Gargantini che ho citato recentemente. L'aspetto di profonda religiosità di questi due scienziati, i quali entrambi credevano, volevano lavorare a maggior gloria di Dio. In particolare Newton, in particolare l'ambiente attorno a Newton, in particolare poi la disputa tra libertini e religiosi nell'Inghilterra dell'epoca, le scoperte di questi scienziati erano fatte, io dico, in buona fede, e con l'intenzione di dare gloria a Dio, con l'intenzione di leggere nella natura la magnaglia Dei, le grandezze di Dio. E quindi ha preso inizio, a mio parere, da lì una specie di corrente di carattere apologetico che ha fatto una certa fortuna e ha provocato grandi polemiche. Eppure, per quanto riguarda per esempio le conseguenze, Voltaire li ha sbeffeggiati, questi che pretendono di dimostrare l'esistenza di Dio attraverso le equazioni differenziali. C'è un tratto di Voltaire citato da Chateaubriand nel Genie di Cristianismo, in cui Voltaire dice che sarebbe bello se io dovessi studiare l'analisi matematica e la meccanica razionale per convincermi dell'esistenza di Dio. Per me le ragioni dell'esistenza di Dio, le più vecchie, sono le più valide, proprio perché sono le più vecchie. Quindi è incominciata anche da lì forse tutta una apologetica che forse è difficilmente sostenibile. Molto comprensibile del resto nella sua origine, meno comprensibile negli sviluppi che ha avuto. Del resto, apro anche qui una parentesi, ma che forse è interessante. I biografi di Pascal, a proposito della celebre disputa che Pascal, del celebre concorso che Pascal proclamò, sfida di matematica ai matematici suoi contemporanei a proposito delle proprietà della cicloide, quella che noi chiamiamo oggi cicloide, che Pascal chiama la roulette, e i biografi di Pascal dicono esplicitamente che Pascal fece questa sfida per far vedere che il fatto che lui si fosse dato alla teologia, alla filosofia e alla teologia, non è che fosse rimbambito, aveva ancora tutto in pieno possesso le sue facoltà di matematico, tanto è vero che sfidava i matematici suoi contemporanei con questa sfida di carattere scientifico. Il concorso andò a finire poi abbastanza male, perché, come tutti sanno, Pascal non solo mise la posta della sfida, ma anche si proclamò giudice, e si proclamò anche vincitore del concorso, ma qualcosa non fece poi una gran buona impressione. Comunque, a parte questo episodio di carattere personale, diciamo, l'intento apologetico del conciliare la visione scientifica con l'acutezza intellettuale, di conciliare la visione di carattere metafisico con le visioni di carattere scientifico, erano presenti nel tempo. Tanto è vero, lo stesso Pascal ci cascò, cioè, che poi è una persona di estrema finezza intellettuale. Quindi l'estrema religiosità di questi... il fatto che la disputa fosse non tanto di tipo matematico, lascio da parte le polemiche riguardanti i pretesi plagi, ci ritorneremo sopra sul significato per lo sviluppo della matematica di questi eventuali pretesi plagi, ma la disputa tra i due fu soprattutto nell'ultima parte, negli ultimi decenni, fu soprattutto di carattere metafisico, di carattere filosofico e di carattere fondamentalmente religioso. Ci sono addirittura in Leibniz delle preoccupazioni riguardanti la sua concezione dello spazio, che riguardano anche il dogma dell'Eucaristia. Quindi avevano queste persone non solo un profondo senso religioso, no, da loro ben inteso, ma avevano anche il senso delle conseguenze che il loro pensiero poteva condurre nei riguardi anche della fede del prossimo. Personalmente devo dire che sono un po' perplesso di queste impostazioni, pur comprendendone il significato e l'origine. Io sono sempre, mi rifaccio sempre a San Tommaso d'Aquino, è un passo a cui ritorno molto spesso, riguardante il significato della conoscenza scientifica della natura, della nostra conoscenza scientifica della natura, dice San Tommaso, in un responsio a un'obiezione, e dice: ma sì, per quanto riguarda per esempio i fenomeni astronomici, noi, cioè i matematici del suo tempo, usiamo a spiegarli con gli epicicli, con tutto il discorso di carattere tolemaico, ovviamente. Però se si trova un'altra spiegazione va bene lo stesso. E qui in poche righe proprio Tommaso d'Aquino liquida queste pretese di apologetica fondate sulla scienza, sullo stretto contatto con la scienza, con una eventuale conseguenza di carattere metafisico. Ciò non toglie che la disputa fosse rovente e proprio diciamo accanita proprio su questi argomenti. Vorrei limitarmi semplicemente, non perché non ce ne siano altri, vorrei limitarmi a ricordare per esempio la concezione di spazio e tempo che divide i due, concezione di carattere metafisico, ovviamente, metafisico nel senso non abituale e volgare della parola, metafisico nel senso della ricerca delle ragioni che fondano la comprensibilità razionale dei fenomeni, in questo senso, cioè a dire ricerca di ipotesi razionali sufficienti per dare una costruzione teorica. In quest'ordine di idee, quindi, le pagine che leggerò e che riporterò sono di carattere, in questo senso, metafisico, cioè a dire un tentativo di ambientazione, di spiegazione, di fondamento di una spiegazione razionale. I passi di Newton che riguardano, per esempio, mi limito a questi perché sarebbe lunghissimo citarli tutti, ma mi limito a questi, i passi che riguardano lo spazio. Nell'ottica Newton dice che lo spazio è il sensorio di Dio, non sono riuscito a capire molto bene cosa volesse significare questa espressione, ma poi nelle successive edizioni, come ben mette in evidenza l'autore, la cosa è un pochino attenuata, cioè non è più un'affermazione di carattere apodittico, ma è un tanquam, una similitudine del nostro comportamento, della nostra procedura di costruire le idee con il pensiero di Dio. E per quanto riguarda lo spazio, come è noto, e per quanto riguarda il tempo, le posizioni di Newton sono classiche, ben note, mi permetto di ricordarle soltanto perché sono pagine classiche dei Principia. Il tempo assoluto, vero, matematico in sé per sua natura, senza relazione alcunché di esterno, scorre uniformemente e con altro nome chiamato durata. Quello relativo, apparente e volgare, è una misura esatta o inesatta, sensibile ed esterna, della durata per mezzo del moto, che comunemente viene impiegato al posto del vero tempo. Tali sono l'ora, il giorno, il mese e l'anno. Lo spazio assoluto, qui c'è la famosa concezione dello spazio della meccanica razionale classica, per sua natura senza relazione ad alcunché di esterno, rimane sempre uguale ed immobile. Lo spazio relativo è una dimensione mobile o misura dello spazio assoluto che i nostri sensi definiscono in relazione alla sua posizione rispetto ai corpi ed è comunemente preso al posto dello spazio immobile. Lascio la lunga citazione: il luogo è la parte di spazio occupato dal corpo e a seconda dello spazio può essere assoluto o relativo. E poi il moto assoluto è la traslazione di un corpo da un luogo assoluto a un luogo assoluto, il relativo da un luogo relativo a un luogo relativo. Mi porrò poi in seguito il problema del significato, o meglio, dell'impatto che la immaginazione può dare a queste concezioni che vengono qui presentate in una forma che mi ha sempre richiamato il Trattato Euclideo. Perché io ho osato dire e scrivere qualche volta che Newton è l'Euclide della meccanica, in sostanza, perché il Trattato dei Principia è veramente organizzato come il Trattato Euclideo della geometria: definizione, assiomi, ipotesi, postulati. Qui ci sono le definizioni, ci sarà la definizione della quantità di moto, la definizione di moto, la definizione della forza insita, dice lui, e poi le leggi, le famose leggi fondamentali. Quindi una trattazione, una costruzione meravigliosa, un edificio logico che non tollera critiche interne. Si possono fare delle, e io mi oserò farle, delle valutazioni, quantità, o meglio dell'importanza della immaginazione nella costruzione di idee come queste. Del resto mi pare che sia, e ritornerò sull'argomento, mi pare che sia innegabile l'importanza dell'immaginazione nella costruzione dell'analisi matematica classica, perché Newton, come tutti sanno, presenta il moto come descritto dal continuo movimento, presenta la traiettoria come una successione continua col fluire continuo del tempo, quindi è ovviamente un concetto mutuato dalla nostra immaginazione. La moderna teoria di frattali, ma senza la moderna teoria di frattali, la critica dell'analisi matematica nel secolo scorso e ha precisato molto bene che questi concetti di traiettoria, di continuità della funzione, il continuo geometrico stesso, su cui ritornerò, non sono dei dati concettuali iniziali, sono delle elaborazioni, probabilmente, che la nostra fantasia costruisce sui dati sperimentali immediati. Ma lasciamo per il momento questa elaborazione, su cui ritornerò in seguito, perché è molto importante, anzi fa parte addirittura dell'argomento principale di cui vorrei occuparmi, per ricordare che invece per Leibniz le cose sono un pochino più sfumate, anzi sono di natura metafisica nettamente diversa, perché dice per Leibniz il tempo non è qualche cosa di un dato, un assoluto, un qualche cosa che scorre indipendentemente dalla nostra esistenza. Dice Leibniz: tempus est ordo existenti, cioè non ha una sua esistenza in sé, è l'ordine delle cose esistenti, e arunque non sunt simul, cioè delle cose non contemporanee. Spazium est ordo coexistenti, cioè a dire lo spazio non è un qualche cosa, come l'abbiamo ascoltato da Newton, che sia un dato di fuori di noi, un dato assoluto, è l'ordine delle cose che esistono contemporaneamente. È chiaro che se noi partiamo da queste concezioni, sono filosofiche, sono, nel senso che ho cercato di precisare prima, metafisiche, cioè a dire concetti che stanno alla base della elaborazione successiva, non concetti dati direttamente dall'esperienza. È chiaro che la comprensione tra i due non poteva esistere, e quindi non dico che questo spieghi tutta la lunghissima diatriba, la lunghissima discussione polemica durata decenni, ma dico che queste due posizioni di carattere filosofico-metafisico sono talmente lontane che ben difficilmente si riuscirebbe a metterle insieme. Beh, io mi domando, dal punto di vista allora che ho cercato di esporre prima programmaticamente, dal punto di vista del matematico, che non vuole entrare nella discussione storica delle priorità, per quanto ci siano delle cose abbastanza interessanti da dire, dal punto di vista di chi guarda a questa disputa non dall'interno, cercando di dare ragione all'uno o all'altro, cercando documenti più o meno nuovi e cercando le radici, le ragioni, le date precise, ma il significato di questo, che a me appare come un punto nodale nell'evoluzione del pensiero, che cosa si potrebbe dire? Quali riflessioni si potrebbero fare? Ecco, se mi metto da questo punto di vista, mi si presentano alcune domande alle quali, sulle quali vorrei soffermarmi, anche se non sono in grado di dare una completa risposta. Non dico che sia impossibile, ma certo occorrono delle forze intellettuali superiori alle mie, probabilmente. La prima l'ho già posta, almeno parzialmente. Quale parte ha la immaginazione nella costruzione di queste teorie, nella costruzione di queste invenzioni formidabili? In sostanza, anche la celebre definizione di derivata, come quella che noi oggi chiamiamo derivata, come rapporto di quantità evanescenti, la celebre definizione, o almeno l'occasione, della velocità del moto, come che ancora oggi noi presentiamo agli studenti dell'università come una delle occasioni scatenanti, diciamo, per la costruzione del concetto di derivata, di flussione, come voleva Newton nel suo vocabolario, di flussione di un affluente, cioè di derivata di una funzione, che posto ha la immaginazione in queste costruzioni? E qui veramente la risposta è ardua da dire, perché è ardua da dare, perché è molto difficile fare il bilancio della, del contributo. Certo un contributo c'è, perché soltanto una critica successiva, come quella di Peano, come quella di Weierstrass, come quella di un'analisi matematica matura del secolo XIX, ha potuto separare quella che è il contributo di quello che allora veniva chiamata l'intuizione, che invece secondo me è una elaborazione fantastica dell'esperienza, da quelli che sono i dati della logica, cioè i dati del rigore argomentativo e deduttivo. Si potrebbe dire, altro concetto molto importante, ma pure molto disputato, ma pure rinascente in tutta la storia della matematica, il concetto del continuo geometrico. Che cosa sia questo continuo geometrico? Quale sia il fondamento psicologico, quale sia poi la natura logica, quale sia la portata e la validità delle conclusioni a cui si giunge attraverso questo concetto? Questo è un altro dei problemi a cui vorrei accennare, perché è un altro dei problemi disputati, si potrebbe dire, dall'inizio della matematica razionale, da Euclide, fino ai nostri giorni con la moderna teoria di Frattali. Un ultimo problema, che è... un secondo problema, molto importante, ho saltato un altro discorso che è estremamente importante, l'importanza della simbolizzazione. Enriquez dice, non entra nella discussione della priorità della scoperta, però attribuisce a Leibniz il merito di avere calcolato esplicitamente le derivate successive e di aver dato delle regole di calcolo. Bourbaki, nella sua storia della matematica, attribuisce pure a Leibniz il merito di avere costruito dei simbolismi efficaci e precisi. Qui c'è un altro nodo estremamente interessante della storia della matematica, cioè a dire l'influenza del simbolismo sullo sviluppo del pensiero. Io sono solito dire che molto spesso non è valutata a sufficienza l'importanza dell'adozione delle convenzioni arabo-indiane per la rappresentazione dei numeri, l'importanza che per la nostra civilizzazione ha avuto questa adozione. La possibilità di rappresentare numeri comunque grandi, la possibilità di dare delle regole codificate, memorizzate per poter eseguire delle operazioni, questo ha costituito un progresso che è difficilmente valutabile oggi. Perché noi queste regole le abbiamo memorizzate, per noi queste cose sono diventate di uso comune, di carattere di aritmetica assolutamente elementare. Ma se uno va a leggersi per esempio il floss di Leonardo Pisano, detto il Fibonacci, che è colui che, come tutti sanno, ha introdotto le convenzioni arabo-indiane nella civiltà occidentale, per fare i conti, ci scopre una gioia di scoperta, ci scopre una specie di trionfo intellettuale sul possesso di questi nuovi strumenti di simbolismo, non concetti, notiamo bene, ma strumenti di simbolizzazione. Esiste una strettissima e misteriosa connessione fra l'insieme di concetti pure costruito da persone geniali e l'efficacia dei simboli, che è uno di quei misteri della storia dell'evoluzione della matematica che sono veramente di carattere affascinante. Se uno vuole provare, sperimentare direttamente, io lo dico sempre ai miei scolari, sperimentare direttamente il significato, la portata, l'importanza dell'avere dei simboli efficaci e comodi, provatevi a fare la moltiplicazione con le cifre romane di due numeri, per esempio, che vanno al di là di 10.000, e poi mi sapete dire qualche cosa. Allora, da questo punto di vista, ecco, Leibniz si presenta sulla scena di fianco, di fronte a un gigante dell'invenzione come quella di Newton, come Newton, si presenta come l'inventore di un sistema, di un simbolismo, l'inventore di un effettivo calcolo, non delle funzioni, non delle singole derivate, ma del simbolismo dell'algebra della derivazione. Questo, che può sembrare un discorso abbastanza formalistico, può sembrare un discorso abbastanza vano, è tuttavia estremamente interessante, perché si ambienta anche nella mentalità di Leibniz, il quale, come tutti sanno, non ha fatto il matematico di professione. Oltre a fare il giurista, oltre a fare il diplomatico, eccetera, eccetera, è stato anche un logico. Per esempio, ho detto tra parentesi, i diagrammi, il primo che ha avuto l'idea di rappresentare i rapporti logici in forma geometrica non è stato Eulero, non è stato quel logico Venn, il diagramma di Eulero-Venn, è stato Leibniz. Se uno va a leggersi la logique de Leibniz di Couturat, ci trova che Leibniz ha avuto per primo l'idea di rappresentare in forma simbolica i rapporti tra classi, forma simbolica geometrica, non con i diagrammi di Eulero, ovviamente con altre rappresentazioni geometriche. Ha coltivato per l'intera sua vita l'idea di una matesis universale, cioè a dire di una logica formale, algebrica, capace di fare qualunque deduzione. E qui è di prammatica la citazione del celebre passo in cui Leibniz dice e prevede, due secoli prima, la invenzione e l'avvento della logica simbolica. Il celebre passo in cui dice: se noi riusciamo a codificare i concetti, non le parole, i concetti e i rapporti fra di loro, ecco che i dotti non avranno più bisogno di lunghe dispute, basta che si assidano entrambi ad un tavolo, prendendo calamos, prendendo carta e penna e dicendo ad invicem calculemus. Traduciamo i simboli e utilizziamo le leggi sintattiche dei simboli per ottenere la conclusione. Bene, questi lampi di intuizione ovviamente fanno di Leibniz un precursore in tutti i campi del sapere, compreso anche quella idea di costruire, per così dire, collegata con la sua monodologia, a mio parere, di costruire un'enciclopedia universale mobilitando tutti i dotti per fare un elenco, un censimento di tutti i concetti fondamentali con i quali comporre poi tutti gli altri. Idee che a noi sembrano strampalate, ovviamente, ma che dimostrano la creatività e soprattutto la profondità di un pensiero di una persona che aveva capito, inventando simbolismi nell'ambito che ci interessa, quello del calcolo infinitesimale, inventando i simbolismi, non tanto badando ai concetti, inventando i metodi per rappresentare, la sintassi della rappresentazione. Questo è il secondo aspetto che fa, a mio parere, problema e aspetto che fa di questo incontro tra questi due personaggi giganteschi un punto nodale per l'evoluzione del pensiero matematico. Un terzo aspetto è il collegamento che direi incidibile fra il problema del continuo e il problema dell'infinito, degli algoritmi infiniti. Questo è un collegamento che noi ritroviamo in tutte le epoche del pensiero matematico, a partire dalla teoria delle proporzioni di Euclide, in cui si incomincia a dare la definizione di proporzione, di rapporto fra due grandezze, di proporzione fra quattro, attraverso tutti gli infiniti multipli di entrambe le grandezze, e quindi manovrando in pratica una classe infinita, che è la classe dei numeri interi, E via via, partendo dalle procedure, per esempio, passando dalle procedure per esaustione di Archimede, e via via poi attraverso la crisi di invenzioni di questa epoca, delle serie, ma non solo delle serie, ma anche di prodotti infiniti, perché ne hanno inventati di procedure di questo tipo. Caso tipico è quello della rappresentazione di pi greco, perché la quadratura del cerchio è sempre stata una delle fissazioni dei geometri, attraverso prodotti infiniti. Questo tentativo, questa possibilità, o meglio ancora, questo problema di rappresentare la ripetizione indefinita, di dominare la ripetizione indefinita di atti di pensiero, è un problema che risale alla ribalta, in questo caso attraverso questa fiammata di inventiva da parte di questi due giganti del pensiero, ma è un problema che si presenta sulla ribalta della storia della matematica in tutte le epoche, a partire da Euclide, come giustamente osserva Fraiese, il commentatore e traduttore, fino ai tempi moderni, fino alle polemiche, per esempio, del secolo scorso tra Veronese e Peano sul significato delle procedure infinite, le assiometrizzazioni di Peano dell'aritmetica, cioè dell'insieme di numeri, dell'insieme infinito di numeri interi. Un ultimo aspetto lasciato, perché uno di quelli a cui mi sono dedicato di più lo studio in questi ultimi tempi, è il discorso del continuo geometrico. Questo discorso del continuo geometrico che è rimasto quasi nascosto, o almeno presentatosi sulla ribalta della scienza attraverso i paradossi della filosofia eleatica, ritorna nel Rinascimento con Galileo, per esempio, con le celebri invenzioni di calcolo di volumi, della scodella di Galileo, il celebre calcolo di integrali, senza chiamarli così, con Bonaventura Cavalieri, ritorna in tutta questa polemica, così esposta così bene nel libro di Giorello, tra lo spettro e il libertino, ritornerà poi, per esempio, alla fine del Settecento, con Ruggero Boscovich. Significato del continuo. La linea è costituita da punti, la superficie è costituita da linee, costituita in che senso? Già Pascal, ma già sappiamo noi oggi, sappiamo che già Archimede utilizzava delle procedure per calcolare quello che noi oggi chiamiamo integrali, in cui praticamente presentava degli indivisibili, ma della stessa natura della superficie da calcolare. Però i risultati li esponeva col metodo classico di esaustione. Lo stesso dice Pascal, in quel trattato sulla roulette che ho citato qualche minuto fa, in cui dice uso il linguaggio degli indivisibili di Bonaventura Cavalieri, però tutte le dimostrazioni si possono fare col metodo classico. Questo Bonaventura Cavalieri che accanto a scoperte fondamentali per l'analisi matematica successiva presenta poi delle oscillazioni di pensiero, perché parla di somma di tutte le linee. Discorso che ritornerà poi, ripeto, dopo più di un secolo, per esempio con Ruggero Boscovich, il quale, trattando della continuità applicata alla conoscenza degli enti fisici, ridiscute il problema dicendo che la linea non è costituita da punti infilati su, come granelli di una collana infilate su un filo, la linea è costituita, ma costituita in un modo infinitamente, indefinitamente infinito, da elementi di dimensione diversa, elementi non omogenei con la linea. Tutti noi sappiamo che il problema, la chiarificazione del concetto, la precisazione del simbolismo è avvenuta soltanto nel secolo scorso, con le ricerche di Cauchy sostanzialmente, col concetto di integrale di Cauchy-Riemann. Qui siamo di fronte allora a una problematica che trova difficile separare l'intuizione, quella che viene chiamata l'intuizione geometrica, dal ragionamento rigoroso, ma che comunque crea degli strumenti nuovi per il dominio di nuovi campi, tanto della scienza matematica che della scienza fisica. Vorrei ricordare, per esempio, ripetere qui un'osservazione che è abbastanza comune, il concetto di materia continua, così come il concetto di continuo geometrico considerato come un ente, è ovviamente presente in questi grandi ricercatori dell'epoca, come un qualche cosa di dato. E noi ritroviamo ancora, dopo più di due secoli, ripeto, nella elaborazione del continuo geometrico fatta con strumenti moderni, con teoria di numeri reali, per esempio, ritroviamo ancora una problematica che cerca di risolvere attraverso procedimenti infiniti non eliminabili, così come aveva fatto Euclide, il di sciogliere il nodo del continuo. Continuo che è dato come una intuizione, oggi si dice tra virgolette, cioè una intuizione impropria, io vorrei riservare con il nome di intuizione alla conoscenza diretta dei primi principi, ma come una elaborazione della nostra fantasia attraverso che la nostra fantasia fa della esperienza concreta. Tutti noi sappiamo che nella materia ci sono più buchi che solidi, in questo che io vedo come continuo ci sono più buchi che formaggio, ovviamente, però la nostra immaginazione elabora questa esperienza e ne costruisce una immagine da cui poi la elaborazione matematica trae il concetto di continuo. Che questo non sia un dato, a mio parere, ma che sia una elaborazione che ammette diverse teorizzazioni, è dimostrato, a mio parere, dall'esistenza della possibilità di strutture non archimedee del continuo, così come le ha costruite Veronese, così come le ha costruite, per esempio, il suo allievo Levi Civita, attraverso tutte le costruzioni analitiche estremamente ingegnose, ma complicate, che pur salvando l'esperienza e la elaborazione fantastica dell'esperienza, ne danno tuttavia una trattazione rigorosa del tutto diversa. Il che è ulteriormente dimostrato, come ho detto più di una volta, dalla moderna teoria dei frattali, per esempio. Quelli che sembravano dei mostri, funzioni senza derivate in nessun punto, curve che riempiono un'intera area, come Peano, come voleva Peano, curve senza tangenti in nessun punto, la curva di von Koch, eccetera, eccetera, oggi sono diventati pane quotidiano, diciamo, anche delle illustrazioni per illustrazioni strane, mostruose, a colori, come si vedono sulle copertine delle riviste di divulgazione. E questo dimostra che appunto questo concetto di continuo che i nostri precursori, questi grandi inventori, consideravano come un dato, non è affatto un dato naturale. Tuttavia senza questo non si sarebbe potuto arrivare all'elaborazione della matematica moderna. Vorrei concludere con la citazione di un grande maestro che è Federico Henriques, il quale ha scritto, io mi ricordo perché ero giovane studente, e Federico Henriques scrisse un articolo per il periodico di matematiche, e siccome vigevano le leggi razziali non poté firmarlo con il proprio nome, Lo firmò con un nome e cognome tratto dai nomi di due suoi figli, una era Adriana, l'altra Giovanni, sono morti entrambi, e lui firmò Adriano Giovannini. E in questo articolo, che io ammiro sempre perché dimostra la superiorità intellettuale dell'uomo, il quale riusciva a fare dell'ironia pure nella condizione veramente triste in cui si trovava, dice: chi scrive non è molto competente in materia, figuriamoci, però si permette di fare queste osservazioni sull'errore nelle matematiche. Significato dell'errore, stimolo alla critica, stimolo alla precisazione, stimolo all'approfondimento, e quindi significato positivo dell'errore, così come mi sono permesso di dire significato delle polemiche, significato dei litigi. Ho detto questo a proposito del litigio, della polemica tra Peano e Veronese, ma però vale la pena di ripeterlo, mi permetto di ripeterlo, a proposito della polemica tra Leibniz e Newton. Stimolo l'approfondimento, visione umile dei limiti di ciascuno, anche se ciascuno di essi è un grande, è un gigante. Stimolo alla sintesi, cioè a vedere episodi come questo, non nella pura materialità della discussione, ma come momento della creatività indomabile dello spirito umano. Grazie. Naturalmente le domande si possono anche fare, però è meglio non farle.
No, io ringrazio molto il professor Manara per questa relazione, come al solito, molto chiara, ma anche proprio per il taglio che ha dato, che mi sembra perfettamente centrato secondo le aspettative che hanno fatto sorgere questi incontri. Mi sembra tra l'altro di poter osservare che, al di là, oltre ai contributi nel merito, ci ha fornito anche un esempio, un grande esempio di cosa significhi e quale sia il valore e l'interesse del fare storia della scienza. Questo è un insegnamento, mi pare, no? Questa lezione possa essere vista come un esempio proprio paradigmatico di cosa significa fare storia della scienza, lo dico soprattutto pensando agli insegnanti, per esempio. Ecco, credo che, tra l'altro, è stato anche contenuto nel tempo e quindi abbiamo tutto lo spazio per porre gli interrogativi, cercando anche di seguire il filo, il taglio del suo discorso, ma comunque anche ponendo altri interrogativi che così le nostre conoscenze sulla problematica ci possano suggerire. molto, forse più evidente, anche in Leibniz però, perché aveva tutta la sua immagine dell'universo cartesiana. Allora, che ruolo ha giocato per esempio l'interesse di Newton per la spiegazione fisica nel innescare le ricerche, nel far nascere queste intuizioni matematiche, e beh, viceversa forse?
Io per la verità non è che io mi sento in grado di valutare molto un gigante come Newton, perché troviamo in lui tanto l'interesse per la fisica, l'ottica, la gravitazione, eccetera, come l'interesse per la matematica pura. Per esempio, in tutti questi discorsi qua ritorna, questi fossi altro storico, ritorna il nome di un matematico del tempo, Schirnaus, il quale viene ricordato nei trattati, come ben noto, attraverso una certa trasformazione delle equazioni algebriche, che oggi non si studia più, ovviamente, perché oggi ci sono i computer, ci sono... Però riporta alla ribalta, mi ha riportato alla memoria, rileggendo, ristudiando queste cose, tutto un lunghissimo discorso che non data solo da Newton, data dall'epoca, dalle generazioni precedenti degli algebristi italiani, della soluzione dell'equazione algebrica. Quindi Newton non si è soltanto limitato alle applicazioni, direi che la parte maggiore della sua opera è dedicata alla trattazione, alla conoscenza razionale della fisica, perché come del tutto evidente, il possesso di uno strumento così potente, il senso religioso che aveva di svelare la verità era talmente grande che la matematica diventava soltanto uno strumento. Però ci sono anche questi aspetti, per esempio la teoria delle cubiche, De Genesi Linearum Terzi Ordinis per Umbras, precursore della geometria proiettiva, per esempio. E poi c'è tutta la problematica della soluzione delle equazioni, che lui dà, come tutti sanno, attraverso algoritmi di carattere differenziale, che però ha formato una preoccupazione, ecco perché ho nominato Schirnaus, ha formato una preoccupazione per circa tre secoli, dal 500 all'800, e i matematici si sono arrovellati per trovare la soluzione delle equazioni algebriche di qualunque grado. Come tutti sanno, la questione è stata chiusa in un certo senso da Galois, cioè la metà del secolo scorso, ma con strumenti matematici più forti, con la teoria dei gruppi, eccetera, eccetera. Per circa tre secoli i matematici si sono arrovellati, perché quasi che dicesse, ma insomma, l'equazione di secondo grado l'hanno risolto i greci, l'equazione di terzo e di quarto sono stati quelli sciagurati di italiani, no? della scuola bolognese e della scuola milanese e bresciana. E perché non si deve poter andare avanti? Allora lì ci sono tutta una quantità di tentativi di soluzione che coinvolgono questo Schirnaus, che era poi dell'ambiente di Newton, no? Che trascinano in un certo senso, o che danno all'opera newtoniana anche un aspetto di carattere teorico. Teorico, io direi, ma qui il giudizio è avventato, ovviamente sempre però centrato o avviato o diretto alla trattazione o all'inquadramento della realtà fisica. Ad ogni modo, quel discorso che ho detto prima, il punto di partenza dell'accusa di plagio nei riguardi di Leibniz, riguarda appunto la coppia che Leibniz fece di certi appunti di Newton, di certe serie, di soluzioni di certe equazioni. Algoritmi infiniti, allora si incominciava a trovare degli algoritmi infiniti delle procedure di approssimazione, il famoso metodo di Newton, che è valido anche oggi, che abbiamo imparato tutti. Quindi anche qui, insomma, era tutta una problematica matematica pura che era sul tappeto di quel tempo, che tuttavia io non voglio qui arrischiare un giudizio definitivo, e tuttavia era sempre orientata alla manovra, cioè alla costruzione dello strumento matematico per la conoscenza della realtà fisica. Era troppo grande, troppo importante la legge, le leggi, gli strumenti del calcolo infinitesimale e le leggi della gravitazione erano troppo importanti per non occupare un'enorme parte, diciamo, dell'interesse del lavoro. Almeno così penso io, ma è una congettura che butto là, come quella del vicario di provvisione che stava girando strappandosi i capelli nella sua stanza, insomma. Nessuno l'aveva visto, non si sapeva cosa fosse. La storia è obbligata a indovinare, fortuna che c'è avvezza, come dice Manzoni.
Poi vorrei fare un'altra domanda invece un po' più provocatoria.
Oh mio Dio.
Sì, così.
Ma lei è lei... amico mio del Giaguaro?
Ma dopo si vedrà, si vedrà dopo la risposta. Lei ha messo in evidenza il nesso tra questa religiosità, l'intenzione di dar gloria a Dio in entrambi e i risultati.
Sì.
Ecco, pensando al contesto di oggi, al clima culturale odierno, si può dire, ci si può chiedere, è possibile essere creativi scientificamente senza in qualche modo una qualche forma di religiosità, una qualche intenzione, diciamo, un po' più grande della semplice risolvere problemi concreti o...
Senta, io credo di aver risposto quando ho riportato il parere di Voltaire, in sostanza, il quale ovviamente questa sua sentenza, un pochino volteriana, ben inteso, però dà l'idea, a mio parere, è abbastanza netta della separazione metodologica tra gli strumenti di carattere scientifico e gli strumenti di carattere filosofico, metafisico, che servono per impostare razionalmente il problema religioso. Dico razionalmente perché poi, dal punto di vista umano, vissuto, esistenziale, il discorso è tutto diverso, come è chiaro, no? Però io parlo di una impostazione razionale. Devo dire che Voltaire mi riesce abbastanza simpatico, era quando ho scoperto che aveva, forse non è vero, ma non so, che aveva un padre bigotto giansenista e un fratello monsignore, e a questo basta per far diventare anticlericale qualunque persona, no? Quindi è molto spiegabile, molto, molto scusabile, voglio dire, no? Ma a parte adesso queste cattiverie puramente gratuite, voglio dire che, e a parte, diciamo, il discorso esistenziale personale di ciascuno, io credo che sia un effettivo progresso quello di distinzione netta tra un tipo di metodologia scientifica e un tipo di metodologia pur razionale, ben inteso, che riguarda l'esperienza religiosa e la giustificazione di una posizione religiosa. Cosa che del resto si trova anche in San Tommaso d'Aquino, il quale dice giustamente in un certo nella pars prima, in una certa questione, ho dimenticato la citazione, ma ce l'ho, dice: se noi per difendere la fede usiamo degli argomenti che non sono validi, ci rendiamo ridicoli di fronte a coloro che non hanno la fede, perché costoro credono che noi crediamo in base a quegli argomenti lì, invece se sono quelli validi. E difatti, dice lui, giustamente nello stesso articolo, in un altro immediatamente successivo, dice: effettivamente le spiegazioni della scienza, che del resto è un'esperienza per noi quotidiana, perché i modelli della scienza, la impostazione di carattere newtoniano, euclideo newtoniano, che faceva della scienza un assoluto, diciamo, che faceva della scienza una certezza, no? È caduta ormai da tempo, no? Ma è caduta bene, direi. Voglio dire, cioè, è giusto che sia caduta, perché abbiamo visto cadere modelli a ripetizione senza che questo provocasse una crisi né nella problematica religiosa né nella problematica scientifica stessa. Quindi lo stesso Fourier, del resto, quando se uno va a leggersi il classico, la classica memoria di Fourier, la teoria analitica de Chaleur, ci trova che Lui dice che considera il calore come si usava ai suoi tempi, cioè come un fluido sottilissimo, come c'è scritto nei trattati, no? Che invade i corpi così come, che so io, l'acqua invade la zolletta di zucchero che si immerge nel caffè latte. No? Però, dice giustamente, le mie deduzioni di carattere matematico sono valide qualunque sia il modello che noi utilizziamo per spiegarci questa situazione materiale. Cioè a dire, la trattazione rigorosa, la connessione tra causa e effetto, la connessione, connessione necessaria data dalla sintassi degli strumenti matematici tra ipotesi e tesi è indipendente dall'immagine che noi ci facciamo. Purché, come dicevano i greci, perché anche loro hanno qualche cosa da dire, si tratta di sozzein ta phainomena, cioè salvare i fenomeni, dare delle spiegazioni ragionevoli. E Tommaso lo dice veramente chiaramente, ma proprio così, dice, ma noi usiamo gli epicicli, però se viene qualcuno più bravo, usa degli altri strumenti, ce ne fa niente, non crolla il mondo. Cioè a dire, la spiegazione, pur essendo valida, perché non vorrei che questa mia posizione fosse considerata come, diciamo, un'esortazione alla, come dire, allo scetticismo radicale della scienza, perché uno comincia a dire, vabbè, insomma, allora se la scienza comincia a costruire i modelli, poi li butta via, poi ne costruisce gli altri, allora non dobbiamo più credere a niente, questi qui si inventano i modelli uno dopo l'altro. No, non è, il discorso non è questo qui. Io sono del parere, come diceva Poincaré, il quale diceva sarebbe meglio non parlare di teorie fisiche vere o false, così come non vale la pena di parlare di geometria vera o falsa, vale la pena di parlare di teorie più o meno adeguate a seconda degli scopi pratici e teorici che si vogliono conseguire, se no si arriva a fare il discorso di cui è stato vittima mio caro amico De Do quando era professore al Politecnico di Milano. I contestatori di quell'epoca, fior di imbecilli se mai ce ne furono, lo contestavano dicendo che lui ai figli dei poveri insegnava la geometria euclidea che è falsa e insegnava la geometria vera, la non euclidea, ai figli dei ricchi. Questa è una stupidità colossale, però... Però dall'idea di cosa voglia dire non capire il significato della conoscenza scientifica, cioè della scelta di una teoria che sia adeguata ma a cui non diamo un significato e un valore assoluto, pronti a rinunciarvi se per caso la materia la fa saltare, cioè l'esperienza la fa saltare. E come mettere, come dice il Vangelo, il vino nuovo negli otri vecchi. Se noi abbiamo le nuove esperienze che messe dentro in un oltre vecchio le fanno saltare, vabbè, pazienza, prendiamo un'altra volta. Ah, non crolla il mondo per questo. Non ne farai un assoluto, non ne farai una crisi, non ne farai un scetticismo metodico, ma ne farei semplicemente un ridimensionamento di certe argomentazioni. Io mi ricordo che una volta a un caro maestro, il quale riportava argomenti di tipo di Newton, insomma, riportava argomenti tratti dal calcolo delle variazioni, dicendo che la legge di frazione dimostra che il Dio fa le cose col minimo tempo, perché si può mettere in equazione la traiettoria, come è ben noto, dicendo che, scrivendo l'equazione di Eulero, di calcolo delle variazioni, dicendo che il percorso che il raggio fa, anche se è spezzato per la geometria, però è tale da rendere minimo il tempo di percorrenza. Così come tutta una quantità, ma la meccanica razionale lo sa meglio di me, soprattutto nel secolo scorso, è stata piena di principi, no, variazionali, principi di Maupertuis, principio di Gauss, eccetera, eccetera. Tutti quelli che ci hanno voluto vedere qui un'esaltazione della provvidenza, secondo me, discorso sballato, insomma, io gli ho detto a questo bravo uomo, ma guardi che siccome si tratta di variazioni prime, se lei invece di mettere il massimo dell'integrale ci mette il minimo, le equazioni differenziali rimangono lo stesso e invece il migliore dei mondi possibili ottiene il peggiore dei mondi possibili. Mi ha detto che sono un matematico cattivo. ma tutto sommato, salvo la buona intenzione, ben inteso, si capisce che uno ha pure il diritto di meditare su queste cose, ma non di farne un fondamento razionale, questo è un altro discorso. Ma questa è la mia posizione, intendiamo, ci non pretendo di imporla agli altri.
Prego.
Sì, sì, se sono capace, però non sono. Speriamo.
Scusi, non può venire il microfono, no, perché là in fondo forse non sento. Forse c'è quello.
Ecco, approfittando della sua presenza, diciamo così, come matematico, e sapendo che lei si è anche occupato della didattica della matematica, e ricordando che lei spesse volte nel corso di questa conferenza appunto ha citato questo, come dire, questo problema della fantasia, della creatività di tipo matematico, che risulta evidentemente essere lo strumento indispensabile per la crescita e il progresso della matematica. Ecco, le vorrei chiedere, dal punto di vista dell'insegnamento della matematica appunto ai bambini, no? A livello diciamo così elementare, ci sono dei mezzi o delle tecniche che in qualche modo possano, per così dire, liberare questa creatività e questa fantasia matematica?
Ecco, sì, questa domanda è un po' cattiva, perché effettivamente si tratta di un problema didattico molto, molto grave, perché quando si fa la didattica la tentazione di dare uno strumento già bello costruito e di dire toh, questo e lo impari e buonanotte, siamo amici, è molto forte. Recentemente, no recentemente, circa una generazione fa, una certa tendenza didattica è quella che ha portato all'introduzione dell'insiemistica nelle scuole, e ha portato addirittura a un'esasperazione di questa posizione, cioè a dire a una tecnica di presentare le strutture le più generali possibili, le più potenti possibili ai piccoli clienti. Il risultato è che i piccoli clienti non riuscivano poi a collegare il contenuto dell'esperienza vissuta con le strutture generali. E quindi queste tecniche formano, per così dire, degli analfabeti di ritorno. Il che avviene a tutti i livelli di scuola, intendiamoci, che per esempio nei politecnici, come è ben noto, noi per 2 anni gli insegniamo la meccanica razionale, l'analisi matematica, primo e secondo, la geometria proiettiva, la geometria descrittiva. Quelli passano gli esami magari con 30, poi arrivano un terzo anno e non si ricordano più come si fa a fare un'integrale, quindi arrivano, o fare una derivata, quindi arrivano i professori del triennio. Cosa gli insegnate? Delle cose inutili. Perché ovviamente sono delle strutture potentissime, ma non sono legate al vissuto diretto, concreto. Allora, il problema di trovare l'equilibrio tra la spontaneità, la creatività, quando c'è, perché recentemente in epoca di contestazione, come tutti sanno, è stata esaltata la spontaneità, no? Esaltata la creatività, ma la creatività in che senso? In che direzione? Non tutta la creatività, uno può essere anche creativo nel spaccare tutto, no? Vabbè, faccio quel che mi pare e buonanotte. Allora, è chiaro che il rispetto della creatività, la guida della creatività è un compito molto difficile da parte dell'insegnante. L'insegnante deve possedere la struttura, il dominio della materia e possedere una tale autorevolezza intellettuale, non darvi a schiaffoni, ben inteso, no? Sapere imbrigliare la creatività, la quale non sempre c'è, ecco, diciamo, perché molto spesso, certo, non vorrei confondere la spontaneità, la indisciplina con la creatività, pure semplice. La creatività è qualcosa che non è molto comune. Anzi, molto spesso i giovani preferiscono che gli si diano delle formule, gli si diano dei metodi ben determinati, gli si diano delle ricette e delle procedure già belle fatte, piuttosto che dire, ma sforza, cerca di capire, vedi di creare tu, di trovare una tua strada. Non vorrei essere pessimista, ma non confido che in una classe di una trentina di ragazzi ce ne siano più di due o tre che risentono di questo stimolo. Gli altri bisogna imbrigliarli in qualche modo, e come si fa coi muli, uno tira davanti con la cabeza, l'altro spinge di dietro, e insomma buonanotte, si cerca di farli camminare un pochino, ecco. Comunque l'ideale sarebbe il rispetto alla creatività, trovare il punto giusto, il momento, che poi in una classe è difficilissimo, perché in una classe non hanno tutti lo stesso sviluppo mentale, come è chiaro, cioè c'è quello che capisce subito, quello che non capisce mai, quello che fa finta di capire per non essere importunato e poi pensa ad altro, quello che magari ha capito poi si dimentica subito, o ha capito tutto il contrario, eccetera, insomma, bisogna portare tutti quanti a un certo livello. E effettivamente il rispetto alla creatività, quando c'è, è molto difficile. Tuttavia, trovare il punto giusto e il livello giusto per conferire la struttura teorica che venga appropriata e percepita come valida a un determinato punto dello sviluppo mentale, questo è un compito difficilissimo per l'insegnamento. Compito difficilissimo. Il giovane che ha molte posizioni di memoria libere, io non ce n'ho più purtroppo, ma il giovane, gli date a recitare la Vispa Teresa, c'è la Vispa Teresa, gli date il calcolo infinitesimale, poi si dimentica, beato lui, no? Quindi ci sono, io lavoro da qualche tempo con ragazzi meno dotati, per esempio, no, con insegnanti di ragazzi meno dotati, sono molto frequenti i casi di ragazzini di questo tipo che ripetono la numerazione per esempio fino a 50, ma imparata come una filastrocca. Al di là del 7 o 8 quelle parole non hanno più nessun riferimento concreto con le cose che sono a maneggiare. Quindi un bel momento gli diamo delle strutture che crediamo siano strutture mentali, che invece non sono, semplicemente ripete la numerazione come se ripetesse una poesia più brutta. Quindi il discorso del rispetto alla creatività è molto difficile, soprattutto perché, ripeto, ognuno ha dei suoi ritmi di sviluppo mentale e non è detto che quello che non capisce subito sia quello che non capirà mai o viceversa, non è detto che quello che capisce subito sia quello che capisce se ne appropria proprio fino al fondo. È un discorso complicatissimo, è una domanda molto cattiva. Mi scusi. Ma sì, siamo qui apposta. Sì. Cartesio, Pascal, Huygens, mettiamoci i Bernoulli, Galileo. Dice che Galileo è stato condannato. È vero. Dica. Sì. Non lo saprei proprio dire perché vorrei rispondere con una frase evangelica, non manzoniana, spiritus ubi vult spirit, cioè a dire le stravaganze della intelligenza sono veramente straordinarie. Ecco, il discorso della condanna di Galileo è un discorso molto vecchio, molto lungo, eccetera. Io non sono d'accordo di quelli che vorrebbero rifargli progresso, di fargli processo adesso e naturalmente dargli ragione, ma vai, diventa ridicolo addirittura, no? Prendiamo nota e buonanotte. La creatività pure, certo che l'Italia ha avuto una decadenza notevolissima, insomma, e quindi la ricchezza, non soltanto l'intelligenza, ma la ricchezza si è spostata verso il nord. quanto poi a valutare il significato di questi fenomeni storici, io veramente mi confesso inabile, impotente, incapace e insufficiente, insomma, non lo so, ecco. Mi dica, non mi faccio domande cattive però, eh. Sì.
Si è sentito in fondo?
Le polemiche della scienza, sì. Non per quelli che litigano, che a volte si fanno il fegato marcio, ovviamente, ma in sede di revisione delle situazioni, così come i paradossi, le situazioni paradossali, le cosiddette crisi, sono sempre di carattere positivo. Quindi, sempre, praticamente, io penso che sia di carattere positivo, lo diceva anche una persona con una statura molto superiore alla mia, come Enrico, insomma, il quale per conto suo di errori o di pretesi, errori o di cose che gli sono state rinfacciate come errori, ne ha dette, scritte tante. Non diceva delle cose sbagliate, faceva dimostrazioni un po' simate, ma le cose le vedeva giuste, insomma, come Poincaré. Poincaré è un tipo che se li sognava di notte i teoremi ed erano giusti, anch'io me li sogno, ma sono sbagliati poi quando mi sveglio. Invece Poincaré si sognava di notte le dimostrazioni ed erano poi giuste. E come si fa a lavorare con quei cervelli lì? Uno dice basta, non se ne parla più. E d'altra parte anche l'esistenza di errori o di eventuali discrepanze, perché diceva giustamente Enrico, non sono errori nel senso diciamo di dire nero per bianco, ecco, sono cose migliorabili, cioè che so io, tutte le dimostrazioni dell'analisi matematica dell'epoca di Eulero, date un analista di oggi te le boccia tutte. Perché ovviamente loro dicono funzione continua, non c'è la definizione. Si dice funzione quella che varia poco, no? E poi quella che passa per tutti i valori tra un massimo e un minimo, cioè voglia. Oggi se uno va a dire una risposta così a un esame di analisi matematica viene bocciato immediatamente, no? Però non è che fossero sbagliate quelle cose lì, intendiamoci. Erano, diciamo, delle cose di un contenuto giusto che però dovevano essere migliorate, precisate, approfondite. Io dico sempre, la crisi non è, come si dice oggi, il corridore entra in crisi, cioè a dire non fa più, si ferma. No, la crisi vuol dire giudizio, cioè vuol dire analisi dei fondamenti, vuol dire approfondire le cose, vuol dire stabilirle su basi più solide. Questo è il senso della crisi. Compreso anche il senso della polemica o il senso di una eventuale discussione relativa a errori. Quindi Enrico in quell'articolo ne porta di quelli molto, molto belli, per esempio quelli relativi alla leva, quelli relativi al discorso di Galileo e così via. Insomma, ciascuno ha detto le sue. Se noi giudichiamo da oggi, mi pare che ci sia stato un tizio che ha fatto l'elenco degli errori di matematici e tra tutti i matematici, ho scritto un intero libro, e tra tutti i matematici della storia ha trovato il solo Galois che non ha detto un errore, perché è morto giovanissimo, dice. Gli altri, appena uno ha avuto un po' di vita, ho avuto tempo di dire le sciocchezze. Dica.
Ha chiesto se il problema scienza e fede esiste ancora in ambito scientifico, se è un problema superato.
Io direi, nei termini in cui era in passato, direi che non c'è più. Cioè, in termini di Galileo, cioè di persone che discute sulla Bibbia, sulla validità, tanto per fare delle cose grossolane, non sulla validità di certi enunciati scientifici, oggi tutti si metterebbero a ridere, insomma, no? In termini pure di tentativo di vedere in base all'elaborazione teorica scientifica l'armonia del mondo e quindi l'esistenza del creatore, eccetera, eccetera, il discorso di Leibniz, a mio parere anche questo discorsi di Voltaire, Voltaire se le prendeva con Pascal, perché Pascal era veramente quello che aveva trovato, diciamo, il grimardello per far saltare certe argomentazioni, ma quello era un cervello di livello molto più elevato in quest'ordine di idee di quello che non fosse i suoi contemporanei, che prendevano le leggi di Newton e dicevano: guarda che bello, ci deve essere un creatore, perché le leggi così l'uomo non se le inventa, non se le può inventare. Questi discorsi qua ovviamente non è che abbiano senso. Non che, o almeno a mio modesto parere, non che tuttavia la problematica esistenziale e religiosa non possa essere risolta razionalmente, ma questo è un altro discorso, è una razionalità di tipo diverso, una razionalità, come io ho scritto in qualche mio libro, non mi ricordo, coinvolgente, perché è chiaro che se uno mi viene a dire che un certo teorema o una certa legge fisica è sbagliato, non me ne frega granché. Ma se uno mi viene a dire che tutto il sistema di valori morali, religiosi su cui ho fondato l'intera mia vita non sta in piedi perché è minato, crolla, allora è chiaro che io mi sento coinvolto. Allora è chiaro che è una situazione razionale, ma che viene vista da me in un modo molto più coinvolto di quanto non sia il pensiero puramente asettico del risultato scientifico. Ecco perché allora, diciamo, il tentativo di fare la dimostrazione, di prendere i teoremi di fisica come delle machine a convertir, è del tutto vano, perché non sono questi i discorsi che possono far presa su chi deve giocarsi l'intero essere e l'intera vita. Purtuttavia il discorso di chi deve giocarsi l'intero essere e l'intera vita, e non si può non farlo, come dice giustamente Pascal nella sua celebre pagina del Paris, il faux Paris, e se tu ti rifiuti di scommettere, scommetti, e quindi non puoi sottrarti a questo discorso, pur essendo razionale, non è di questo tipo di razionalità. Così almeno lo penso io. Dica. Non so proprio, veramente questo è un argomento su cui io non ho... Sì, è grasso che cola, si dice, no, queste cose qua. Non lo saprei proprio, insomma, ci sono problemi veramente di carattere storico, proprio di cui non ho la competenza dell'informazione, insomma. Chiedo scusa, insomma, è proprio, ciascuno ha i propri limiti e io ne ho di grossi, insomma. Ma credo sì, insomma, perché i passi di Newton che ho cercato di leggere sono... denotano, a mio parere, un senso, diciamo, della definitività, della stabilità della conoscenza e del modello che si fa, no? Per cui il discorso della massa variabile è un discorso, a mio parere, così come lo vedo, ma è un sentimento pure semplice, un discorso più complicato, troppo complicato rispetto a questa mentalità. Non lo so. Devo domandare ai meccanici razionali cosa fanno. Credo, ma sì, ma io ho letto ancora recentemente dei discorsi di certi astronomi che parlavano di questi problemi qua, quindi sono problemi anche recenti. Confesso che sono ignorante di queste cose qua, quindi cosa vuole mai? No. Sì. Certo.
Allora,
Sì, questo è un problema molto interessante. Io per esempio mi ricordo che quando ho cercato di leggere i lavori di Lagrange negli originali, ho scoperto che Lagrange non distingue fra le derivate totali e le derivate parziali, usa un solo simbolo. Quindi bisogna capire cosa vuol dire. E qui mi rifaccio al discorso di Enriquez in sostanza, il quale diceva che ogni enunciato va preso in buona fede. E dice anche il contadino, quando dice a suo figlio va nella vigna e portami a casa la seconda piantata, non, il figlio capisce che deve portare i grappoli, non l'intera piantata, cioè non gli porta tutte le piante, gli porta i grappoli. Cioè a dire, ogni enunciato relativamente, io direi relativamente allo sviluppo della scienza al suo tempo, ha un certo brodo culturale, cioè a dire un certo insieme di nozioni, di convenzioni, di abitudini, di designazioni, che pur non essendo perfetto l'insieme, è pure sufficiente per evitare errori grossolani. Mi spiego? Allora, è chiaro che se noi vogliamo progredire, abbiamo una massa maggiore di conoscenze da sistemare, abbiamo delle teorie più complicate, dobbiamo perfezionare il simbolismo. Caso tipico, per esempio, il primo che mi viene. Peano, l'inventore della logica simbolica, loro sanno che Russell l'ha presa da Peano, la logica simbolica, non fa distinzione fra regole di deduzione ed enunciati. Per cui Peano, nei riguardi delle forme della logica simbolica, si comporta come noi ci comportiamo ingenuamente quando facciamo i calcoli algebrici. Cioè, quando facciamo i calcoli algebrici, troviamo un risultato, quel risultato lo mettiamo dentro in un'altra equazione, non ci passa neanche per la testa che ci voglia una regola precisa che ci autorizza a fare questo. Beppo Levi, che era un uomo di una sottigliezza estrema, ha rilevato questo difetto dei discorsi di Peano, che non erano sbagliati, ma ha costretto i logici, infatti se lei oggi apre un manuale di logica simbolica ci trova che si distingue fra assiomi e regole di deduzione, cioè a dire si distingue fra le proposizioni di partenza e le regole sintattiche che permettono di sostituire con opportune procedure codificate e permettono di costruire altre formule accettabili. Quello che Peano invece faceva come si fa con l'algebra, in sostanza, no? Ecco che allora lei vede che qui noi abbiamo un progresso, perché se noi lavorassimo come Peano non potremmo fare un programma di calcolatore. Invece se noi distinguiamo per esempio tra le regole e gli assiomi, facciamo un programma, perché il calcolatore è stupido, non ha il buon senso, non distingue tra uno e l'altro, come un qualsiasi lettore invece in buona fede distingue e corregge automaticamente l'errore. Allora, in quest'ordine di idee si tratta di un progresso, come è chiaro. Non è che fosse sbagliato, era soltanto incompleto. Si è dovuto precisare qual è il significato preciso, perché sennò le cose non tornavano come voleva lui. Non so se sono riuscito a essere abbastanza soddisfacente. Lo stesso poi i calcoli che noi facciamo nell'algebra. Noi diamo per scontato che, ripeto, quando facciamo il metodo di sostituzione, per esempio, facciamo il risultato di un calcolo e mettiamo dentro un'altra equazione. Ma chi è che ci dice? Ma sappiamo che è naturale far così, no? Occorrerebbe invece scriverlo con una precisa regola. Allora il significato, per esempio, dell'algebra e della logica è proprio questo, di rendere esplicito ogni singolo passaggio formale, di codificare esattamente quali sono le successioni di segni che hanno un significato e quelle che non l'hanno. Oh, ma nel linguaggio comune ognuno di noi sa quali sono i discorsi con senso e i discorsi senza senso, no? Perché non ogni successione di parole è un discorso. Tutti noi ci accorgiamo quando l'annunciatore non capisce quello che legge, perché non rispetta la punteggiatura, perché dice delle formule non ben formate, in sostanza, no? Quindi Però nella logica simbolica, non essendoci questi richiami, diciamo, al linguaggio comune, all'evidenza, ecco che bisogna proprio codificare le regole per le formule ben formate. Non ogni successione di segni è una formula ben formata. Ecco che allora si tratta di un progresso, ma di un effettivo progresso, nei contenuti e nella forma, nella tecnica e nelle procedure. Questo non vuol dire che, naturalmente, quando noi parliamo e diciamo delle cose sensate, rispettiamo automaticamente le leggi delle formule ben formate. Quando pronunciamo, naturalmente, dei discorsi, sapendo, addirittura quando c'è la predica ci si accorge che il parroco sta per finire, perché cambia tono, no? E quindi fa la mozione degli affetti, no? Quindi è chiaro che c'è tutto un insieme di comunicazioni che rispetta un certo, diciamo, una certa tecnica globale per comunicare un certo messaggio. Ma quello che nel linguaggio comune è, diciamo, una cosa di uso quotidiano, nella logica simbolica lei lo deve codificare, lo deve dire esplicitamente. Perché se io lo devo insegnare a un calcolatore, quello non capisce. Se il calcolatore ascoltasse una predica, ovviamente non si accorge che sta per finire il parroco, insomma, no? E invece ognuno di noi se ne accorge. Invece bisogna proprio dirgli, no, devi fare così, così, così. Ecco che allora il progresso diventa presa di coscienza esplicita delle procedure, non nuove procedure. Perché noi ragioniamo come ragionava il padre Adamo, intendiamoci, prima di sposarsi, magari, ma non importa. Ma ragioniamo come ragionava lui. Ma presa di coscienza esplicita delle procedure, codificata ed esplicita. Questo almeno è il mio pensiero.
Andiamo adesso. Se ci fosse qualche domanda, altrimenti.
No, non ce ne sono più.
Non ci sono. Allora, io direi che questo ciclo è iniziato bene e quindi vi invito a continuare a partecipare. Il prossimo incontro, ricordo che è il 10 febbraio, il professor Del Re dell'Università di Napoli, su Dalton Avogadro, dall'alchimia alla chimica moderna, tema molto interessante anche questo. E vi ricordo anche un altro avviso. Giovedì 6 febbraio alle 21 alla Sala Congressi della provincia di Via Corridoni, un incontro sulla concezione del sacro nel Caravaggio e la Controriforma. Interverrà Mina Gregori, giovedì 6 febbraio. Vi ringrazio ancora, ringrazio il professor Manara.